Diretta, salve a tutti. Non so se riusciamo a essere nella configurazione che avevamo previsto, perché siamo sempre imprevedibili, non imprevedibili. Il mondo e la vita sono imprevedibili e noi siamo prevedibilissimi, cioè c'è sempre qualcosa che di nuovo. Non abbiamo Daniele, abbiamo Daniele, ci basterà, ci deve bastare per forza,
Non è la stessa cosa.
il quale si presenterà. E beh, insomma, si presenta bene, ha una sua immagine, e il quale si presenterà in due parole e poi ci racconterà che cos'è il bail-in e cos'è il bail-out, e condurremo insieme con lui questo percorso all'interno di una cosa che ha questa ragione di essere presentata oggi, che Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, vuole abbassare la soglia di protezione ai correntisti al di sotto dei 100.000 euro, il che, in parole semplici, che il nostro Danilo Perini spiegherà in maniera molto migliore di come posso farlo io, in poche parole cosa significa? Significa che se avete dei soldi in banca, ve li portano, cercheranno di portarveli via. Danilo, innanzitutto due parole su di te, cosa fai? Eccolo qui.
Allora, ciao a tutti, sono Danilo Perini, intanto ti ringrazio per l'invito qui questa sera. Io mi occupo di consulenza finanziaria, quindi sostanzialmente guido le persone nelle scelte di investimento. Questa in estrema sintesi è la mia attività. Quindi chiaramente il tema del bail-in dall'inizio dell'anno scorso, da quando quindi questa normativa è entrata in vigore, ha un impatto sulla mia quotidianità nel rapporto con le persone e con i miei clienti.
Sì. Sì,
Vado sul tema direttamente, quindi che cos'è il
certo.
bail-in, che cos'è il bail-out, proprio in quattro parole in maniera semplice. Il bail-in è il meccanismo di salvataggio interno di un paese, del sistema bancario o di una banca dall'interno. A livello proprio di traduzione è salvataggio dall'interno. L'espressione si contrappone al bail-out, che quindi è il salvataggio esterno. Nella crisi che si è sviluppata dal 2008, quindi post Lehman Brothers, il fallimento della banca americana, i primi interventi sono stati, diciamo, all'insegna dell'intervento statale o comunque dei fondi pubblici europei. Sono stati spesi soldi pubblici per salvare banche in Irlanda, poi in Inghilterra, in Spagna, anche in Germania. Poi con l'aggravarsi della crisi, sia negli Stati Uniti, ma poi soprattutto in Europa, ha prevalso in qualche modo l'idea di coinvolgere gli investitori privati, quindi in primis gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, poi gli obbligazionisti senior, quindi gli obbligazionisti tradizionali, e infine i correntisti, per non far ricadere sostanzialmente l'intero costo dei default bancari sulle spalle dei contribuenti.
Scusa se ti interrompo, visto che non è, noi, aspetta che mi ci metto anche, siccome noi ne capiamo poco o niente, cosa sono gli obbligazionisti principali, quelli subordinati? Credo che
Allora,
abbiamo Daniele con noi. Niente, aspettiamo che arrivi l'audio. Eccola, ciao.
pronto?
Ciao Daniele.
Ciao, scusatemi, finalmente sono riuscita a rientrare.
Ecco,
Sì?
noi abbiamo già finito e ci possiamo salutare. No,
Ah, buonasera.
Danilo ha spiegato in poche parole che cos'è il bail-in, cos'è il bail-out. Ti chiederei di presentarti in due parole e poi di contribuire alla discussione che stiamo facendo. Benvenuta intanto.
Sì, grazie mille e grazie a te per l'opportunità e a Radio Svoboda. Io sono un analista finanziario, quindi analizzo i mercati finanziari e sono indipendente, cioè sono un libero professionista, non dipendo da banche o istituti finanziari. Molto semplicemente.
Benissimo. Abbiamo detto che il bail-in è il salvataggio dall'interno di una banca, vale a dire è il salvataggio eseguito con i soldi degli azionisti, obbligazionisti principali, obbligazionisti secondari, subordinati e alla fine i correntisti al di sopra di 100.000 euro e con la proposta di Draghi anche al di sotto di questi 100.000 euro. Il bail-out è è invece il salvataggio con i soldi pubblici del contribuente, il salvataggio che lo Stato fa nei confronti di una banca insolvente. È corretta come analisi, giusto? C'è altro da dire su questo?
No, è molto semplice, nel senso che appunto ciò che è stato detto è corretto. E nel bailout praticamente interviene lo Stato, e quindi con i fondi pubblici e quindi sempre con i fondi dei cittadini, per salvare banche che si trovano in particolari situazioni di dissesto finanziario e per rimetterle praticamente in piedi, per evitare quella che è la bancarotta, praticamente il fallimento. È questo che è stato, che è l'obiettivo praticamente di questa normativa, che fu diciamo prodotta, studiata e prodotta e promulgata nel novembre del 2013 dalla Commissione europea. Ed è allora che si parla per la prima volta di fallimento delle banche, fallimento del sistema bancario, e si parla di fallimento o fallimenti controllati. Questo è ciò che viene indicato in quella sessione. Poi la messa in pratica del bail-in, determinato appunto decretato nel novembre del 2013, è avvenuta nel gennaio del 2016, però già diciamo, cioè, da più di 2 anni prima bisognava parlarne, invece abbiamo visto che è passato quasi tutto sotto silenzio. Quindi diciamo che con questa possibilità, questa normativa del bail-in, che è più che una normativa, è una scelta che è stata fatta a livello della Commissione europea di trasferire il rischio dei fallimenti bancari, apro e chiudo parentesi, molto probabilmente perché si erano accorti che il sistema stava andando in default generale, chiusa parentesi, di trasferirlo direttamente sulle spalle dei cittadini. Diciamo così, già che parliamo di bail-in o di bail-out, sempre dalle tasche dei cittadini vengono prese, però diciamo che nella parte di bail-in si va a colpire anche chi in effetti ha fatto una scelta di un istituto bancario piuttosto che di un altro, magari su tematiche che sono molto spicciole, molto semplici. Vado nella banca più vicina a me o quella dove conosco magari il direttore o chi lavora, quindi faccio una scelta che non è di tipo economico-finanziario, scelgo quella banca perché mi dà fiducia per un set di motivazioni.
Cioè,
ecco, esatto, questo.
Esatto, la scelta di chi la banca la utilizza per tenere...
Per fare il servizio che deve fare la banca.
Perché gli pagano lo stipendio, la uso per pagare le bollette e per tenere i soldi.
Diciamo che la banca...
Non per altri motivi,
no,
magari
ma le banche...
ha un piccolo deposito perché fa un piccolo risparmio, lo lascia sul conto corrente o in qualche fondo collegato alla banca, quindi piccoli risparmiatori.
Sì, ma soprattutto perché la banca, l'istituto bancario è nato perché per una questione di per essere il depositario delle finanze di una persona. Questa è l'origine della banca, non era stata fatta per altri motivi, e questa sua veste di depositario, quindi anche di terza parte di fiducia che mantiene praticamente in casa sua i miei asset, quindi è una terza parte che si assume determinate responsabilità, ma sostanzialmente questa, si è completamente snaturato in questi ultimi anni. Anche se dobbiamo far partire, diciamo, la pietra miliare di questo crollo verticale e di questo cambiamento di pelle della banca dalla presidenza Clinton, quando ha deciso di cancellare lo Steagall Act, Glass, quindi Glass Act, per cui le banche hanno, diciamo così, assunto una forma molto più speculativa, alterando quella che era la loro, diciamo, la loro utilizzo iniziale, e quindi siamo arrivati a questo punto.
Perché noi parliamo di banche di investimento, che in realtà non è un mestiere delle banche, giusto? Volevo passare la parola a Danilo, se
diciamo
si d'accordo.
Che Sì, prego.
Sul discorso banche, perché c'è questo tema, no? Le banche sono, nascono per custodire i depositi, poi diventano banche di investimento. Lo Stiglitz Act separa la divisione tra queste due cose, ma le banche di investimento non sono vere banche, è corretto?
Sì, è chiaro che poi queste due attività nel corso del tempo molto spesso, soprattutto in Europa, si sono un po' mischiate, quindi la banca tradizionale che tendenzialmente dovrebbe raccogliere denaro e prestarlo, nonché fare da depositante appunto per i clienti, si è trasformata in banca d'affari piuttosto che banca che fa operazioni anche di carattere rendimento e in taluni casi anche di speculazione, e quindi va ovviamente ad aumentare quello che è il rischio complessivo legato a quell'istituzione.
Ok, questo chiaramente dà delle conseguenze indesiderate, il fatto che una banca faccia degli investimenti e quindi possa entri in attività a rischio, con i soldi non suoi ovviamente, implica che ci possano essere i fallimenti bancari esistono da quando esistono le banche, oggi stanno diventando una conseguenza abbastanza importante di un'espansione grande dell'attività della banca, è corretto quello che sto dicendo? Danilo.
Scusa. È corretto e sicuramente negli ultimi anni anche nomi simili, e quindi è facile confondersi.
Danilo.
Adesso ho capito chi è.
Negli ultimi anni, dal 2008 in avanti in particolar modo, è chiaro che anche la crisi finanziaria e economica si è trascinata dietro tutta una serie di conseguenze che hanno impattato pesantemente. E subito dopo la crisi, che inizialmente dal punto di vista finanziario, poi anche dal punto di vista di quelle che sono le attività primarie della banca, quindi legato per esempio al tema delle sofferenze, quindi dei prestiti che sono stati erogati magari un po' per via della crisi economica, le aziende chiaramente facevano fatica poi a far fronte a questi debiti, dall'altra parte in alcuni casi purtroppo anche mala gestione, quindi banche che hanno prestato soldi a chi probabilmente non se li meritava, o magari legati anche a legami politici o diciamo di capitalismo di relazione, è chiaro che questo meccanismo poi ha fatto in modo che anche le banche entrassero in questo meccanismo e che subissero la situazione anche dal punto di vista proprio del rischio legato alla banca stessa, e quindi a cascata poi anche decidono di affidare i propri risparmi a quella banca. È chiaro che qui si aprirebbe una parentesi e chiaramente si potrebbero fare tante trasmissioni su questo. Ritornando al tema del bail-in, è chiaro che oggi ha di fronte uno scenario diverso rispetto a quello che c'era fino a, e quindi deve aumentare il grado della sua consapevolezza, il grado di conoscenza e cercare di fare le scelte più corrette.
Sì, però non c'è soltanto una questione di grado di consapevolezza, c'è il fatto che la normativa del bail-in attribuisce al risparmiatore delle responsabilità e dei rischi che non sono suoi propri. È giusto questo, Daniela? Io mi riferisco al fatto che tu una volta mi hai spiegato una questione che riguarda il fallimento della banca e le differenze tra il fatto di subentrare un fallimento e quello che invece prevede questa normativa. Non so se vuoi parlare di questo, ma a me sembrava interessante.
Sì, parliamo velocemente anche di questo. Prima volevo fare solamente un appunto. Quello sulla consapevolezza. La consapevolezza, uno può essere consapevole quando acquista un bene e non quando io devo depositare qualcosa presso una banca. La banca che deve avere, diciamo, i crismi giusti per mantenere in deposito i miei soldi e ad operarli entro certi limiti, e questi limiti sono stati appunto cancellati nel 1999. E praticamente ora mi si chiede una consapevolezza a me quando chi amministra gli istituti bancari lo fa senza alcuna consapevolezza, perché altrimenti non ci sarebbero questi buchi. E soprattutto ci sono, possiamo dire, senza tema di smentita, visto quello che si legge anche sui giornali, che affiora la punta dell'iceberg, che ci sono episodi di corruzione, di malversazione, di tutt'altro genere che non dovrebbero esistere in un istituto bancario. Quindi il fatto che si venga a chiedere a me depositante o correntista di essere più consapevole della banca in cui entro, mi dispiace, ma è proprio sbagliato l'asset. È come se io andassi in un autosalone, vedo delle bellissime macchine e sono stupende, ci faccio un giro e poi ordino una macchina e quando me la portano non c'è il motore dentro. La consapevolezza ce l'ho avuta nel momento in cui me la consegnano, nel momento in cui mi danno le chiavi mi accorgo che non ha il motore. La consapevolezza deve essere da entrambe le parti, ma soprattutto si tratta di una questione proprio, siamo di fronte a un problema ben più ampio che non quello della consapevolezza. Parlando del discorso del bail-in e a quello a cui tu hai accennato e che abbiamo avuto occasione di parlare recentemente, è che, faccio un esempio pratico, nel caso per esempio delle banche venete, che cosa è successo? Lì noi italiani siamo bravi, è un misto tra un bail-out e un bail-in. Non è un bail-in perché non è andato a toccare determinati asset, però è un bail-out perché sapete che con il beneplacito della Commissione Europea a luglio gli italiani hanno tirato fuori dai 5 ai 17 miliardi per salvare la banca veneta, le banche venete. E queste banche venete sono state, diciamo così, si è fatto shopping around sul mercato per cercare chi potesse essere interessato ad acquisirle. È stata accettata l'offerta di Intesa, che è stata un'offerta dove praticamente Intesa ha detto: io mi prendo carico delle banche, però mi tengo solo i crediti, le passività, quelle che so che sono in grado di recuperare, quindi non quelle peggiori, mi tengo il patrimonio immobiliare e poi tu ti fai tutta la parte che è l'asset negativo, lo mettiamo nella bad bank o nella società che è stata costituita apposta anni fa per gestire questo tipo di situazioni e il governo italiano ha detto ok, te la do per un euro. Che cosa succede in questo momento? Che c'è? Nel momento in cui decidi che c'è un bailout, hai pagato questi soldi, io ti cedo tutta questa parte di asset che è buono, nella parte del 100% di marcio c'è questa parte buona, io invece di, praticamente cosa posso fare? Per garantire i correntisti, coloro che avevano sottoscritto obbligazioni, e lì ci sarebbe da aprire una parentesi perché so di dipendenti delle banche venete che hanno fatto acquistare obbligazioni subordinate a gente che aveva sopra i 70 anni e che aveva magari gli erano scaduti i BOT e i BTP e gli hanno fatto investire sulle obbligazioni subordinate, cioè quindi senza alcuna garanzia, dicendo che erano più sicure dei BOT. Chiaramente per la consapevolezza che di cui si diceva prima, quello che è in banca o mi sta dicendo una bugia, in quel caso è stata detta una bugia, basta vedere le carte che sono state firmate, se tu fai la MIFID non posso io essere di 70 anni in grado di capire che cos'è un'obbligazione subordinata, a meno che non sia un ultra specialista della finanza. E tornando a Bomba, se è stato dato questo asset per un solo euro ad Intesa, ho tolto automaticamente dalla situazione la possibilità per i debitori e quindi anche eventuali azionisti che possono rivalersi sul patrimonio e obbligazionisti che si possono rivalere sul patrimonio residuo della società di poter usufruire di questa possibilità e quindi automaticamente non mi posso inserire a uno stato passivo perché non esiste un fallimento, non esiste un concordato preventivo e quindi automaticamente mi viene tolta qualsiasi possibilità e sono praticamente inchiodato ad essere un perdente total return zero, cioè sempre in ogni situazione, perché chi decide la legge viene aggirata o viene sfruttata, meglio, alcune pieghe vengono sfruttate, però non si dice com'è effettivamente la situazione, perché sfido la maggioranza di noi, gente comune, non sa quanto è costato effettivamente il salvataggio delle due banche venete, ma se vogliamo parlare anche Monte Paschi di Siena, quello è un bailout, anche quello ci ha costato, tanto per fare degli esempi pratici. Sono soldi che non vediamo uscire dal nostro conto corrente, ma che abbiamo già, che sono quelle tasse e tutte le gabelle che paghiamo, invece di essere destinati ad altri servizi, vengono destinate a questi, a salvare questi pachidermi, perché alla fine, se noi è completo, perché se no mi allungo troppo, Monte Paschi, che è la più antica banca italiana, se non europea, è stata praticamente, ha subito una spoliazione totale degli asset, del valore, basta vedere il valore azionario di borsa, in un giro di uno o due decenni, però lì non si va a toccare, mi si chiede consapevolezza a me che vado semplicemente a aprire un conto corrente e non si chiede consapevolezza e responsabilità, se no non lo fai, non lo
quindi,
fai il lavoro
della Da quello che dici tu, in realtà in Italia più che dei bail-in si fanno dei bail-out, anche se la normativa richiederebbe questo. È corretto quello che è stato detto, Danilo?
Sì, è corretto. Io aggiungo un elemento e faccio alcune riflessioni. Molte di queste logiche sono legate anche in particolare in Italia a un vizio fondamentale legato al sistema bancario, che sostanzialmente quasi tutte le banche italiane sono controllate tramite le fondazioni politiche, sono influenzate da quello che è poi complessivamente quello che succede sul contesto finanziario e che si intreccia con il contesto politico normativo. E quindi chiaramente io sono assolutamente d'accordo sul punto che è stato toccato sulla responsabilità che deve essere perseguita per gli amministratori della banca in primis, gli operatori della banca, quindi quando si citavano esempi di operatori della banca che vanno a proporre obbligazioni subordinate alla pensionata 92enne, è chiaro che lì se ci sono delle responsabilità, se c'è dolo, se c'è malafede, vanno perseguite. E ci mancherebbe altro che io sostenessi il contrario, anzi, contro situazioni di questo tipo, e quindi mi rendo conto che quello è sicuramente un nocciolo fondamentale da risolvere, tant'è che se andiamo a vedere che cosa hanno fatto gli amministratori delle banche venete, nulla sostanzialmente. Zonin so che passeggia tranquillamente a fare shopping, stato visto anche recentemente, quindi sicuramente da quel punto di vista c'è tantissimo da fare. A questi due elementi di responsabilità io però ribadisco il concetto anche legato alla responsabilità individuale di ognuno di noi. È vero che deve essere l'amministratore della banca o di qualsiasi azienda a curare l'interesse e a curare l'azienda, la banca in maniera sana, fare una gestione pulita, cercare di fare le cose ovviamente nel modo più corretto. Dall'altra parte non è possibile che io investa più tempo a cercare di scegliere il miglior paio di scarpe, la migliore auto, piuttosto che decidere dove depositare i miei soldi, in che modo farlo e cercare di tutelarmi in questo senso. Da questo punto di vista mi permetto di ribadire la cosa, perché secondo me è un punto fondamentale, e pur essendo consapevole che magari questa normativa può essere discussa sotto molti punti di vista, credo possa essere anche presa come per una cultura finanziaria un pochino più elevata e andare a capire esattamente quali possono essere tutte le conseguenze delle mie scelte, con la consapevolezza che magari le cose devono essere sistemate anche dal punto di vista normativo e dal punto di vista della gestione complessiva delle cose. Però anche io come singolo investitore, come singolo risparmiatore, devo farmi qualche domanda in più, fare qualche ricerca in più e cercare le soluzioni giuste.
Daniela? E poi vi voglio chiedere il perché Draghi vuole abbassare questa soglia dei 100.000 euro di responsabilità, che è la soglia sotto la quale c'è. Ne parliamo dopo. Daniele, cosa pensi? Cioè, hai qualcosa da dire su questo?
Sì, che nel momento in cui viene snaturato il perché deve esistere una banca, perché questo è quello che sta succedendo, io non mi sento assolutamente di dover dire che bisogna essere consapevoli, perché la situazione è totalmente diversa. Tant'è vero che ci sono banche, non solo quelle piccole, ma lo stesso Monte Paschi, lo stesso Unicredito. Unicredito ha fatto, per dire che non è la misura della banca che mi dà la sicurezza o l'insicurezza. Questo deve essere chiaro. È tutto il sistema che è legato a doppio filo. E purtroppo è come un domino, non è che ne cadono due e una sta in piedi. Farà un po' di fatica, ma se non si cambia effettivamente una riforma, se non si dà mano a una riforma vera, dalle fondamenta, e questa volontà non c'è a livello europeo, anzi si cerca di centralizzare a Bruxelles e di lasciare sempre meno spazio alla, diciamo così, alla manovra. Proprio economico-finanziario di ogni paese, di ogni regione, si cerca di centralizzare perché ciò che si cerca è quella di centralizzare a Bruxelles tutti i poteri, è una cosa molto più ampia e attraverso il filo economico-finanziario si sta praticamente strozzando il sistema economico. Quindi ritengo che non ci sia. Non debba guardare la banca grande o piccola, perché scusate, avevo iniziato il discorso di Unicredit, a febbraio ha fatto un aumento di capitale di 14, mi pare, se non ricordo male, chiedo venia, 14 o 16 miliardi, 14 mi pare, miliardi di euro, come aumento di capitale dopo che ne avevo ottenuti altri 14 nel periodo 2008-2012. Cioè stiamo parlando di 28 miliardi di euro, quando la capitalizzazione di borsa di Unicredit nel momento dell'aumento di capitale era più o meno lo stesso dello stesso aumento di capitale, cioè valeva 16 miliardi in borsa e me ne chiedono 14. Se fosse stata una società normale, privata, doveva portare i libri in tribunale, perché vuol dire che non aveva abbastanza, era andato ben sotto la soglia ammessa per poter avere questi tipi di buchi. Invece si fa l'aumento di capitale, si vende come un'ottima opportunità di investimento. Apro e chiudo un'altra parentesi: Monte Paschi, fu lo stesso Renzi nel 2016, mi pare, a dire comprate le azioni di Monte Paschi che sono solide. Poi abbiamo visto come è andata a finire. Cioè c'è proprio una totale, come dire, mancanza. Ma neanche malafede, io dico proprio ignoranza, nel senso di non conosco, cioè non conoscono il sistema finanziario, non conoscono come i meccanismi che sono molto correlati. È come una coperta che è diventata troppo corta e viene usata per far sì, come una carota per persona. In quel momento a segu per seguire eseguire una certa cosa, ma ritengo che sia proprio un modus operandi sbagliato, ma soprattutto visto che siamo su questa trasmissione che parla di bail-in e bail-out, che in ogni caso, che sia bail-in o sia bail-out, paga sempre il cittadino. Nella situazione peggiore è quella del bail-in, perché io sono semplicemente un correntista e posso essere i miei soldi, che può essere la liquidazione, la buona uscita, i risparmi sono utilizzati per coprire i buchi delle banche. Questo doveva far scendere in piazza le persone fin dal primo momento in cui se ne è parlato. Invece, silenzio, ancora oggi non si capisce la portata di questa decisione che è stata presa a livello politico, è stata fatta cadere con la mannaia, come al solito, su di noi. Noi come
Posso aggiungere una cosa su questo?
Prego, prego.
No, semplicemente per dire che sono pienamente d'accordo quando dice che la banca poi comunque abbastanza probabile che a catena si susseguirebbero comunque situazioni similari. E sono anche d'accordo sul fatto che non sia poi così fondamentale la scelta, tutto scegliere per depositare i miei soldi, o meglio, che sia meglio scegliere una banca con certi requisiti patrimoniali piuttosto che un'altra, sì, ma che quella sia la soluzione per stare tranquillo, assolutamente no. Io ritengo che ognuno di noi debba mantenere la cifra liquida sul conto corrente necessaria per le proprie spese e tutto il resto utilizzare soluzioni diverse, ok? Quindi meglio avere più banche se ho necessità di spendere soldi entro breve, 10 che avere una, perché comunque anche qui il principio della diversificazione aiuta. Dall'altra parte sono consapevole che c'è interconnessione tra il sistema bancario, quindi le banche comunque tutte sono legate l'una all'altra e quindi non è la soluzione ai miei problemi. Dall'altra parte,
Bitcoin.
Soluzioni diverse ci possono essere. Ma Bitcoin è uno di questi, perché no?
Il motivo, volevo vi dire questa domanda, che è la domanda che origina la trasmissione. Draghi vuole diminuire o annullare questo valore di sicurezza. Il valore di sicurezza in cosa consiste? Consiste nel fatto che oggi al di sotto dei 100.000 euro i depositi bancari vengono garantiti da un'assicurazione, da un fondo interbancario, e quindi chi ha depositi inferiori a quella cifra o qui neanche superiori, i primi 100.000 euro sono salvaguardati, vengono rimborsati e vengono quindi salvaguardati. Qual è il motivo per cui, è intuibile, però ditelo voi, qual è il motivo per cui Draghi vuole togliere questo limite? Il fondo interbancario non ce la fa, si aspettano crisi talmente grandi che non c'è bisogno di soldi, di tutti i soldi, di tutti. Con questo volevo anche un po' capire che idee avete di fare un futuro, se chiudiamo la trasmissione con una nota di ottimismo. Daniela.
Allora, non ho capito l'ultima parte perché la commissione è un po' disturbata.
Dicevo che con una nota di ottimismo vi chiedevo anche di fare uno scenario futuro di quello che succederà, in modo da dare un po' di coraggio a chi ci ascolta. Ma appunto, perché Draghi toglie questo limite?
Rispondo io?
Sì.
Ok. Innanzitutto... il fondo è un fondo limitato. Quello che sembra si presenti all'orizzonte è come dire che ho una ciotola d'acqua e devo dare da bere a troppe piante, quindi qualcuna senz'altro rimarrà senza acqua. Quindi cerco di prendere più acqua che posso, da dove? Dei rubinetti dei cittadini. Ma è come avere qualcuno, anche questa di Draghi, che decide di abbassare. Possono farlo Draghi o qualsiasi altro, dalla sera alla mattina. Ricordo Cipro, non sto parlando di cose che non sono successe, sono successe anni fa. Non si è alzata paglia, quindi vuol dire che possono andare a farlo su scala maggiore, visto che non è successo niente. Nottetempo hanno deciso che dal venerdì alla domenica che i conti dei ciprioti, di chi aveva i soldi depositati lì, dovevano essere decurtati di una bella fetta. Quindi il fatto che dichiari che vuole abbassare, Draghi in questo caso, ma può essere anche qualsiasi altro, il Presidente della Commissione, il Presidente dell'Europeo, italiani, qualsiasi organismo dice ma io vorrei abbassare, ma lo possono fare quando vogliono, senza avvisare, e come già scrivevo due anni fa, la soglia che per noi è di 100.000, per i tedeschi era di 30.000, quindi non è che stiamo parlando di, anche queste sono delle discrepanze all'interno di questo sistema europeo che è un'aberrazione dall'inizio. E ripeto, Draghi lo dice, per cui aspettiamoci che ci sia un abbassamento, ma non è che non fosse già previsto tempo fa. Perché così si acquisiscono più soldi da quelli che sono i vari conti dei vari cittadini. Però, ripeto, è una situazione che è totalmente sbagliata. Se uno lo guarda proprio come dall'esterno, e fosse un altro paese, un'altra località, un'altra zona, un altro continente che avesse questo tipo di struttura o di cose in corso, direbbe: ma quelli sono matti, ma cosa stanno facendo, non capiscono. Certo, allora la differenza è: ma ci sono o ci fanno? Perché in ogni caso è sbagliato, perché o non capiscono quello che stanno facendo oppure lo capiscono. Non saprei quale scegliere tra le due, perché è devastante in tutti e due i casi. Poi, se devo essere ottimista per essere ottimista, io ritengo che invece questo sia il momento non dell'ottimismo ma della consapevolezza, nel senso che so che c'è uno che ha la mano nel mio portafoglio, punto.
Ottimo, come ottimismo è fantastico.
È la realtà. Non mi puoi dire che non è così, non è così, voglio dire, vallo a dire alle casse Marche, a quelli che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate, vallo a dire a quello che io la prima cosa che farei se fossi un ascoltatore, vado a vedere, domani mattina vado in banca e dico: scusa, questa è un'obbligazione subordinata o no? È coperta da un credito, dal rischio o no? Perché se mi hai fatto firmare qualcosa che non è... Andiamo sul pratico, perché sull'ottimismo domani c'è il sole, cioè non serve a nessuno. Bisogna sapere quando portarsi dietro l'ombrello, direi, e se è opportuno portarsi dietro l'ombrello oppure se puoi lasciarlo a casa. Per me è un momento dove devi portarti non un ombrello, meglio che te ne porti due e lo sfasci uno sulla testa di quello che ti ha tirato per il colletto a firmare una cosa mai firmato se avessi mando. Questa è la realtà. Poi, se vuoi la nota di ottimismo, chissà, la nota di ottimismo c'è. Questa situazione senz'altro si può modificare, ma solo se c'è la volontà e la consapevolezza, questa sì, dei cittadini di quello che sta succedendo. Consapevolezza che non c'è. Dire tu devi essere consapevole di che vai in una banca e è grossa, così. No, chiudo con un'ultima nota. Il Fondo Monetario Internazionale ogni anno redige una lista delle banche, 30 banche più rischiose, con più alto rischio sistemico nel mondo. Il 21 di novembre, quindi roba fresca, ha emesso la nuova lista. Allora, uno dice: chissà qual è la banca più rischiosa al mondo come rischio sistemico e qual è quella in Europa? E se ci sono banche italiane dentro? Queste sono le più grosse, il rischio sistemico arriva da quelle banche che fanno operatività speculativa in derivati, perché apro e chiudo parentesi, i derivati non li devi mettere a bilancio. Quindi è come dire che tu hai una montagna di sabbia sotto il tappeto e nessuno lo sa, perché non devi portarlo all'evidenza. Uno. Vi ricorderete forse con Montepaschi che parlavano del fondo Santorini, queste cose qua, sono quei prodotti. Quelli che, puff, come i funghi, dalla sera alla mattina te li trovi lì e sono funghi che fanno male questi qua, perché nessuno sapeva che c'erano. E chi li ha piantati si guarda bene dal dire che ci sono. E chiudo. Nelle 30 liste, la banca che ha il maggior rischio sistemico è JP Morgan, banca americana. In Europa, quella che ha più rischio sistemico vuol dire che se qualcosa non va lì, a pioggia, succede disastro su quelle a scendere, è Deutsche Bank. Uno dice: cavolo, Deutsche Bank, no, ha un'esposizione pazzesca su derivati.
Sì,
poi ci sono tutta una serie di banche e ci sono i livelli di rischiosità, c'è il livello 5 dove non c'è nessuno, nella 4 mi pare niente, c'è 3 JP Morgan, adesso 2 non mi ricordo, nel punto 1, cioè quella che è rischiosa ma non rischiosissima, abbiamo anche un alfiere italiano che è Unicredit. E quindi gli aumenti di capitale non arrivano così tanto per caso, quindi sarebbe bello poter, e io spero di averlo fatto, congiungere vari punti, perché sono così a spot che capitano alle nostre orecchie leggendo sui giornali e non riusciamo, se tu riesci a collegarli, capisci, perlomeno ad intuire qual è la figura che si sta preparando. Ecco, e con questo mi pare di aver risposto alla tua domanda.
Danilo, la tua nota di ottimismo?
No, effettivamente, come diceva anche Daniela, nei momenti in cui le autorità decidono di fare qualcosa, ci sono già state ampie dimostrazioni del fatto che possono farlo e possono farlo anche nottetempo. Lei citava il caso di Cipro, che è recente, possiamo citare anche nel 92, quando Amato di notte tolse qualche soldino dai nostri conti correnti per entrare insomma, quella situazione un po' particolare.
Tornava, io non sono ancora qua perfetto. Quella volta disse che sarebbero tornati, erano 90.000 lire, me lo ricordo ancora, sono qua che aspetto ancora.
In Italia è sempre tutto temporaneo, poi resta per la vita, quindi. L'altro punto è l'esempio anche che faceva Daniela sull'acqua, no? Quindi quando poi chi ti deve dare garanzie, in questo caso il fondo interbancario di tutela dei depositi, è la garanzia, insomma, io in un articolo che scrissi sul mio blog lo chiamai un salvagente bucato, cioè se ti stai annegando in mezzo al mare e ti lancia un salvagente bucato, tu non è che hai una grande garanzia di sopravvivere sostanzialmente, quindi anche da quel punto di vista la soglia 100.000, non 100.000, sì, sicuramente impatta, perché al momento, secondo le regole attuali, sotto i 100.000 euro non si può intervenire col bail-in, però effettivamente poi bisogna anche chiedersi questa garanzia che valore ha. Okay? Un pochino di ottimismo, in realtà, in quello che ha detto Daniela, l'ho visto, l'ho sentito, nel senso che una delle prime cose che ha detto dal punto di vista dell'ottimismo è: ognuno di noi dovrebbe andare dalla banca e chiedere se effettivamente ha comprato un'obbligazione subordinata, prendere l'ombrello se ce n'è bisogno e infilarlo nell'occhio di chi gliel'ha venduta se non voleva comprarla. E questa è la consapevolezza che io dico. Quindi il primo punto per difendersi è questa, cioè fare un'analisi dettagliata di quello che uno ha. In maniera consapevole, più o meno consapevole, approfondendo o non approfondendo quello che è stato proposto, però oggi può essere l'occasione finalmente per prendere in mano queste carte e vedere che cosa ho e se corrisponde a quello che mi aspettavo. Dopodiché cercare di trovare soluzioni diverse, quindi valutare in questo caso una banca come se fosse un'impresa e discutere fino a domani se sia giusto o se non sia giusto. E chiaramente so che ci sono visioni anche con un grado di opinioni diverse. Dall'altra parte però qualcosa dobbiamo fare in questa situazione e quindi dobbiamo cercare di capire a chi abbiamo affidato i nostri soldi necessariamente. Da questo punto di vista io un po' di ottimismo lo vedo, nel senso che in realtà poi soluzioni ci sono per evitare di, nel discorso bail-in, almeno in maniera diretta. Poi è chiaro, se dovesse verificarsi dopo domani una crisi sistemica, fallisce una banca e a catena falliscono altre banche, quindi ovviamente il discorso sarebbe molto più allargato. Io però, modalità per tutelarmi anche da questa situazione, bisogna conoscerle, bisogna sbatterci la testa, bisogna confrontarsi con più persone, non possiamo far finta di niente, chiudersi gli occhi. Poi, nel frattempo, dobbiamo cercare di fare in modo che chi ha responsabilità venga perseguito, che non dovevano essere fatte, ovviamente, altrettanto, venga perseguito dalla legge. So che sul concetto di legge, Roberto, potrebbe essere tante cose.
In contraddizione con quella che è la normativa dei bail-in, tanto per dire il bail-in, e quindi con quella la direzione in cui stanno andando in realtà le cose. Nel giro sul bail-in, per quello che
toglie
la possibilità di chiedere, di sottoporre a giudizio di responsabilità gli amministratori, se non con l'assenso della Banca d'Italia, quindi con un assenso politico. Questo chiaramente.
Le banche venete, chi è rimasto incastrato e voleva, diciamo così, accedere agli spiccioli che gli avevano proposto di accettare a fronte dei capitali mangiati, ha dovuto firmare una carta dove nero su bianco diceva che non avrebbe fatto un'azione legale. E tu, ma certo che Banca d'Italia dice di sì, Banca d'Italia, gli azionisti di Banca d'Italia, vabbè, Banca d'Italia è una banca e quindi tutte le altre sono allo stesso stregua, allo stesso settore, non vorrei mica che dica di no, non è un super partes, è un pari partes.
Chiaro, va bene. Abbiamo, se non ci sono cose importanti da dire, direi ancora, ma direi che abbiamo esaurito l'argomento. Temo che sarà una cosa su cui sarà caso di tornare, perché succederà qualcosa. Questo Daniele è molto pessimista, io sono pessimista come lei, sarà l'età, o sarà l'età, mica tanto l'età, il fatto di averne visto tanto ormai. Come?
No, no, ma è un discorso che abbiamo visto per esempio 2 anni fa solamente con il franco svizzero, nel giro di una notte sono saltati i più grandi, il più grande broker sulle valute che a livello internazionale che era al pari, dalla sera alla mattina è saltato per un movimento veloce sul mercato causato dalla banca centrale svizzera che ha evitato, non ha più sostenuto, perché l'euro stava andando a catafascio, non ha più sostenuto il cambio. E poi, per chi è ancora più vecchiotto, tipo me e te, qualcuno che si ricorda della crisi russa e del rublo, in quel momento in cui ci fu questo salto della crisi russa, e non solo le banche russe subirono un tracollo, ma automaticamente, siccome ci sono gli asset che scendono e tu devi recuperare per coprire le posizioni, perché sono appunto tutte posizioni speculative enormi, pensa tu Deutsche Bank cosa ha dovuto fare quella volta, sono andati a liquidare asset su altre zone, tipo l'Asia. Quindi è per quello che dico che non può rimanere una cosa, diciamo, limitata all'orticello di casa, perché siamo nella finanza globale, siamo in un mondo globale, però ce ne dimentichiamo quando volontariamente vorremmo chiudere gli occhi su una cosa che è troppo complessa, magari perché non ci è stata spiegata, non perché non sia comprensibile.
Quindi ci aspettiamo disastri. Danilo è un po' più ottimista.
No, guarda,
Berto.
No, in realtà ci sono tanti elementi che mi portano a non essere ottimista al 100%, non solo sul discorso banche, un altro elemento che sicuramente prima o dopo si dovrà affrontare è la fine del quantitative easing e la fine che farà tutto questo denaro che è stato pompato e che è stato immesso nell'economia. Quindi il risvolto positivo, se vogliamo, di questo è che quando ci sono situazioni poi di crisi è proprio lì che si creano anche delle opportunità. E quindi abbiamo citato diversi casi anche in cui la situazione è stata complicata, eppure siamo ancora qua che parliamo e facciamo la nostra puntata su Radio Svabada, quindi vuol dire che in ogni caso si può sopravvivere anche a situazioni complesse.
Diciamo che
starne fuori, buttiamoci dentro.
Diciamo che il tuo ottimismo è il fatto che siamo ancora vivi, ed è effettivamente una cosa valida.
Ci saranno comunque opportunità anche in una fase difficile ed eventuale crisi, quello sì.
Va bene.
Di sicuro non lasciando i soldi sul conto corrente.
Le opportunità, se ti hanno prosciugato il conto, non le puoi avere, punto e basta. E con questa...
Se tu non lasci tutti i tuoi soldi sul conto, le opportunità...
E dove li metto? Sotto il materasso? Guarda che sono tutti collegati, anche le società finanziarie, perché investono e sono anche loro su prodotti strutturati, assicurativi, eccetera.
Se vuoi ti do la mia soluzione. La mia soluzione, che però ovviamente non può essere la soluzione di tutti, ma è investire in beni reali e in capacità uniche, cioè nelle imprese e negli imprenditori. Quindi, qualità e tutti i tuteli da qualsiasi situazione complicata. Ovviamente devi essere disposto ad accettare dei rischi, perché nella vita sempre collegati e se cerchi garanzie, come diceva Clint Eastwood, devi comprare un tostapane.
No, ma quello tu stai parlando di investimento, una cosa ben diversa dal deposito.
È una cosa ben diversa dal deposito bancario.
Assolutamente sì.
Certo. Lui sta parlando di investimenti, di chi ha dei soldi e vuole investire, certamente può avere delle opportunità, ma che altri non hanno. Stiamo parlando della grande massa che non ha altre opportunità, se non quella di avere quello che gli serve per andare avanti. Cioè, è inutile che tu mi parli che se posso investire, faccio come Warren Buffett, compro un po' di tutto, alla fine qualcosa andrà su, qualcosa da giù, non sono mica così sfortunato che viene tutto giù, giusto? Però se tu hai una situazione per cui devi fronteggiare, magari hai una certa età e devi fronteggiare certe cose, che sono la quotidianità, l'età pensionistica, aiutare i figli, eccetera, se quello è il tuo gruzzoletto, cioè tu puoi parlare a chi ha degli asset da investire, ma a chi ha quello e su quello deve fare conto, non va bene un discorso del genere, lo sballa completamente, nel senso che gli dà delle...
E chiaramente...
La porteremo fuori, sì, dipende molto, se sei dentro no, non la porti fuori.
Sì, considero una cosa, è chiaro che io ritengo che uno ha ovviamente a disposizione un patrimonio, le soluzioni ci sono. Se il discorso si limita a chi ha qualche migliaia di euro sul conto corrente, e se questo è il caso, per le spese correnti, per ovviamente gestire la propria vita, la propria quotidianità,
ma non dipende da...
non sarei così pessimista.
Il bail-in, stiamo parlando di quello del bail-in, perché colpisce le persone che non dovrebbero essere colpite.
Se arrivi a quella situazione, ne capiteranno molte altre.
Ma figurati, è già capitata. Gente che ha perso tutto, si è suicidata, secondo te, da dove arriva quella? Non so. Non mi pare che quelli che si sono suicidati perché hanno perso tutto dalla sera alla mattina, poi ti dici che tanto siamo vivi oggi e domani va bene così. Vuol dire che quello hanno lavorato una vita, ma
ascoltate,
poi arriva uno e glielo porta via perché tanto dice sì, abbassiamo da 100.000 a 30.000.
Stiamo concludendo della discussione e dobbiamo chiudere, però io aggiungo io.
Ovviamente non è questo il mio discorso.
No, d'accordo. È chiaro che chi investe deve cercare di proteggersi, però c'è chi, e c'è un caso di cui non abbiamo mai parlato, e forse sarebbe veramente il caso di affrontare, e ci sto pensando, quelli che hanno messo i soldi in Coop, che hanno fatto i prestiti alle Coop, e le Coop stanno saltando, e c'è gente che ci mette tutto.
È sbagliato alla base, perché la Coop faceva raccolta come banca e non è una banca.
E non è una banca. E non può farlo. Però quelli lì è gente che dà i soldi alla Coop pensando di aiutare, di fare bene, eccetera, eccetera, e mette i suoi risparmi. Non sta facendo un investimento. Il giorno che la Coop salta, ed è vicina a saltare, ci rimette tutto. E questo è il tema del discorso.
Io conosco situazioni specifiche
in un deposito.
Di cooperative che sono fallite qui sul territorio, di persone che ci lavoravano dentro, quindi avevano la fonte del reddito derivante ovviamente dalla cooperativa, il DFR, quindi la propria liquidazione all'interno della cooperativa, e avevano investito i propri risparmi sul deposito della cooperativa. Questo però si chiama anche rischio concentrazione. Sono d'accordo che queste persone ovviamente in qualche modo vanno tutelate, bisogna spiegargliele, bisogna far capire queste cose. Dall'altra parte, anche loro avrebbero potuto probabilmente fare qualche cosa di diverso. Io con questo non voglio dire che la responsabilità è univocamente in capo al titolare, no, dei soldi, eccetera. Dall'altra parte però ritengo che ci siano margini di miglioramento anche da questo punto di vista per ognuno di noi. Il tema della responsabilità individuale secondo me è centrale in ogni ambito della vita.
Mia moglie era una socia di una cooperativa che ha chiuso, era obbligata a fare un deposito, una parte del suo stipendio come quota sociale, e ci ha rimesso stipendio, parte della liquidazione, parte del TFR, e i soldi che ci aveva messo. Parte l'ha recuperato e in realtà poi gli hanno detto ti assumiamo con un'altra cooperativa e chiudi tutto. E questa è stata un po' la cosa. Però questo non c'entra niente col bail-in.
Sì, sì, capisco.
Di fronte a certe cose non ti proteggi, questo è il fatto. Cioè se tu non hai la capacità di fare degli investimenti e fai come tanta gente, lasci i soldi in banca, fai un piccolo investimento, tra virgolette, cioè compri le azioni o i titoli che la banca ti propone e tu pensi di farlo perché conosci, perché pensi che sia una banca, alla fine succede questo. E non vale dire non dovresti farlo, in realtà è la banca che non dovrebbe, il sistema dovrebbe, cioè tu non l'hai fatto per investire, quindi non è giusto che tu venga coinvolto nei problemi degli altri. Con questo direi di chiudere, salutiamo tutti, vi ringrazio moltissimo di quello che, della discussione che c'è stata, ciao Danilo, ciao Daniela,
ciao, grazie.
A presto, a un'altra occasione, speriamo che venga, che venga qualcosa di disastroso così ne riparleremo insieme. Ciao.
Ciao.
Ciao, buonanotte.